Ben ritrovati, buongiorno, ben ritrovati da Michela Daghini. Siamo assieme anche oggi in questo spazio dalle 11 alle 12:30. Oggi, anche oggi, sono in buona compagnia, naturalmente con un gradito ospite. Incontriamo un reporter noto, molto noto qui, e è alla sua prima prova con un romanzo dopo diversi libri dedicati invece alla realtà vissuta nelle zone calde, nelle zone di guerra, e gli do subito il benvenuto. Gianluca Grossi, buongiorno.
Buongiorno Michela, lascia che ti dica che mi fa molto piacere essere ospite questa mattina in casa tua.
Anche a noi fa molto piacere, siamo
Buongiorno
molto
quindi.
contenti anche perché questo è un libro che rimette un po' in discussione le dimensioni esistenziali che appartengono a ognuno di noi, i grandi temi della vita, e li rimetteremo in discussione assieme attraverso le tue pagine, attraverso il protagonista del tuo libro che si pone grandi interrogativi, per dirne uno, il senso della vita e il proprio posto nel mondo.
Certamente, il protagonista di una trascurabile inquietudine si chiama Magnus Ross. No, è un uomo ordinario, un uomo comune, anzi direi che addirittura una sorta di antieroe. E un giorno scopre, o intuisce perlomeno, di avere un destino. Scopre improvvisamente che la sua vita ha un senso, ha un obiettivo, no? Vive in una città che si chiama Levantia, è una città immaginaria, ma potrebbe essere benissimo la città nella quale abitiamo. Vive in questa città, si occupa di scrivere per un quotidiano degli articoletti, cura una rubrica di minuzie, di trasformazione delle sue osservazioni del reale, del quotidiano in parole e ha un certo successo di pubblico. Un giorno gli cade sulla testa una tegola di proporzioni spropositate e questo è il suo incidente professionale, sul quale lui si interroga senza trovare alcuna risposta. Perché è capitato a me? Ma questo incidente professionale non è ancora nulla se paragonato a ciò che il protagonista Magnus Rost comincerà a capire in seguito attraverso la decifrazione di alcuni segni della realtà. Diciamo che il protagonista è un grande, come dire, è una persona che teme che sia sempre in agguato qualche disgrazia personale, che gli possa capitare una malattia in qualsiasi istante.
È
E
ipocondriaco.
questa ipocondria, ecco, questa ipocondria lo spinge a leggere in continuazione segni, segnali e simboli. Va bene. Stavo dicendo che la sua catastrofe personale non è ancora nulla se paragonata all'intuizione di qualcosa di più grande e di ben più minaccioso che, secondo lui, si sta per abbattere sulla città di Levantia e sui suoi personaggi. Il problema è che in questa città la gente vive ormai affrancata dal dubbio e ancora di più affrancata dalla tragedia, dal senso del tragico. In una città come questa, qualsiasi inquietudine, ecco per tornare alla tua domanda e al titolo, qualsiasi inquietudine non può che essere trascurabile, percepita come trascurabile. E ancor di più, direi, chi osa manifestarla e condividerla con gli altri, chi osa sollevarsi, è condannato a fare una fine che può essere soltanto ridicola.
Tra l'altro Magnus Rost è il protagonista del libro e la narrazione è in terza persona, lui ti assomiglia molto e in qualche modo affronta le grandi domande che hanno accompagnato il tuo lavoro in questi anni nelle zone calde del Medio Oriente e anche in altre parti del mondo. Per la prima volta però proponi riflessione pura e quindi grandi interrogativi su appunto quelli che sono le grandi domande. Una di queste è il senso della libertà. Vorrei prima chiederti però, visto che è il primo romanzo, come hai organizzato la scrittura? Intanto quanto ci hai messo a scriverlo? Perché sono 470 pagine, lo vedete qui, è un romanzone. Come hai organizzato la scrittura? Perché questa volta non eri più sul fronte di guerra, eri in un contesto più tranquillo e ti sei dedicato a tempo pieno a questo libro. Diciamo, la tua testa era lì.
Certamente, è un racconto, è un romanzo di invenzione pura. Ho inventato un personaggio, ho dato vita a un personaggio immaginario. La storia che lo coinvolge è immaginaria, è inventata. Mi assomiglia perché a questo personaggio affido delle riflessioni che attraversano la mia vita e quindi molto spesso è molto più facile poi delegare agli altri il compito ben complicato di vedersela con certi problemi e con certe riflessioni che nascono nella nostra testa. Quindi ho immaginato per qualche mese una storia, una possibile storia con un intreccio, quindi con un capo e una coda, direi, e pensando anche a come poterla rendere interessante a chi poi deciderà di leggerla. Quindi la trama ha uno sviluppo che mi auguro chi leggerà questo libro sentirà anche intimamente da vicino, attraverso il desiderio di sapere come andrà a finire. Quindi c'è stato il periodo dell'immaginazione, che storia posso raccontare? E poi ho cominciato a pensare alla struttura da dare a questo racconto. A quel punto mi sono seduto alla scrivania e ho cominciato a scrivere. Mi alzo molto presto il mattino alle 5, quindi il tempo di bere un caffè, fare una colazione, poi iniziavo a lavorare fino a quando mi riusciva possibile. Diciamo che l'inizio del lavoro di scrittura era sempre determinato e lo rispettavo. Fino a quando e quanto a lungo tenevo duro nella scrittura ogni giorno, lo lasciavo appunto alla mia forma e a quanto usciva dalla mia penna. Tuttavia è stato indispensabile, credo che lo sia sempre, in ogni mestiere, in ogni occupazione e quindi anche nella scrittura, la disciplina. È importantissimo rispettare, imporsi una disciplina, incatenarsi alla sedia, perché scrivere è non soltanto difficile, ma è una sofferenza, è davvero una sofferenza. È una sofferenza intima, la si prova, ma è anche la sofferenza, la fatica prodotta dal rapporto con la pagina e con la forma che le parole prendono sulla pagina. C'è una fatica mentale, ma non escluderei il lato fisico della fatica prodotta dalla scrittura. E quindi una bella catena ogni giorno che mi avvolgevo attorno al mio corpo e che mi toglievo soltanto quando concludevo di aver fatto almeno per quella giornata il mio dovere di scrittore.
Ecco. Quindi molte ore di scrittura e di postura statica abbastanza alla scrivania e poi però il nuoto.
Beh, poi evidentemente lo spazio concesso a questa esigenza vitale di entrare in acqua, ma non l'acqua della piscina, alla quale sono psicologicamente allergico, quindi al cloro, eccetera, ma l'acqua lacustre, siccome ho scritto questo libro a Lugano, l'acqua del lago di Lugano, una parte del lago di Lugano, questa parentesi è concessa al tempo trascorso immerso nell'acqua, nuotando, circondato dal dal silenzio degli esseri umani, addirittura dall'assenza degli esseri umani, ma dalla presenza della natura. E quindi ecco che per me nuotare nel lago mi porta a compiere l'esperienza di essere parte non disturbante, perché ormai presenza conosciuta agli abitanti, agli animali che abitano quel pezzettino di riva, insomma, ecco, presenza che non creava disturbo dentro il lago, e questo lo faccio tutto l'anno, evidentemente proteggendomi con una muta quando le temperature sono più basse, perché evidentemente non entro senza muta nelle acque gelide poi del mese di gennaio, dei mesi di gennaio e febbraio.
Che momento è quello del nuoto per te, Gianluca Grossi? Un momento di distacco, di meditazione, di riflessione?
È l'esperienza di appartenere allo spazio che mi circonda, di essere, ecco, davvero è, se dovessi riassumere, come sto facendo, con una parola, l'esperienza che compio immergendomi nel lago. Mi capita, quando non sono qui, di farlo al mare, ma immergendomi comunque nell'acqua, questa esperienza è quella dell'appartenenza. Appartengo a ciò di cui sono fatto, a ciò che costituisce la mia natura. Cioè appartengo a tutto ciò che mi circonda, e in particolare a questo elemento fondamentale che è l'acqua.
Ecco, invece l'inquietudine del libro, del titolo, una trascurabile inquietudine. L'inquietudine è uno spazio necessario del pensiero, ci tiene svegli, ci tiene attenti, tiene desta la nostra attenzione sul presente. Cos'è l'inquietudine per te?
L'inquietudine è come la paura, è il sentimento della paura. Tendiamo a farne a meno, pensando che, tenendoci lontani dall'inquietudine, la nostra vita si presenta sotto una luce più accomodante, più invitante, e finisca con l'essere più vivibile. Lo è senza dubbio a livello superficiale. Preferiremmo tutti non provare inquietudine alzandoci dal letto la mattina o coricandoci la sera o durante la giornata. L'inquietudine è innanzitutto un grande tema della letteratura, di ogni epoca, direi. È un tema eterno della letteratura interessata all'essere umano. Lo è stato in particolare poi nel secolo scorso, dall'inizio del secolo scorso, per gli anni, diciamo fino alla prima metà, direi, del secolo scorso, come elemento letterario, proprio di interesse e di espressione letterari. Dopodiché l'inquietudine, se affrontata, quindi se non evitata come esperienza, può diventare una compagna di vita che ci porta a intravedere delle manifestazioni della realtà e anche delle manifestazioni del nostro essere dentro la realtà che altrimenti ignoreremmo. Certamente non è una compagna docile e nemmeno facile da portarsi appresso, perché impedisce ogni forma di consolazione, alla quale pure come esseri umani abbiamo pienamente diritto. Ma ecco che concessa l'entrata nella nostra vita all'inquietudine, siamo piuttosto portati a ricercare nella nostra esperienza dello stare al mondo tutto ciò che contraddice la consolazione, tutto ciò che, di fronte alla possibilità di sentirci consolati da una spiegazione, da una riflessione, ci porta invece a rifiutarla e a cercare oltre.
Ha un posto importante nella tua vita l'inquietudine?
Direi che me la porto dietro da sempre. Ecco, ma che poi soltanto, diciamo, più tardi è diventata un oggetto di riflessione da parte mia. La sentivo, mi ha portato a compiere il mestiere che ho fatto, addirittura, e non lo escludo a questo punto, come fuga da me stesso. Non possiamo escludere questa possibilità. Ma comunque mi ha portato a fare il mestiere che ho fatto per tanti anni come impeto, spinta all'avventura.
È un po' così che è iniziato il tuo percorso, diciamo, sul posto, nelle zone calde, una sorta di ricerca di azione, di emozioni forti.
Sì, e vedi, da sempre, davvero da sempre, ero convinto che io, da grande, come si dice, avrei fatto il cronista. Cioè, avrei svolto il ruolo di colui, nel mio caso, che di fronte al compiersi, al prendere forma della realtà, la trasformava in un racconto da condividere con chi questo prendere forma della realtà non poteva vederlo, perché stava facendo giustamente altre cose.
Lo pensavi già da piccolo?
Sì, ma davvero da piccolo già io dicevo, farò questo mestiere, farò questo lavoro, andrò a vedere le cose che capitano e poi le racconterò agli altri. Ecco, quando si è trattato poi di parlare chiaro, quindi di mettere in pratica questo desiderio, la voglia, il desiderio di avventura, quindi di essere sempre al contatto con la realtà, di essere sempre sul terreno e il più, come dire, il più complesso, difficile, sporco possibile. Ecco, questo desiderio si è trasformato in una decisione, cioè partire per raccontare i conflitti, le guerre, che in quel periodo di tempo in cui io ho preso questa decisione, erano una presenza costante nell'attualità. Si parlava quasi soltanto di quello. E io decisi di buttarmi in questa straordinaria avventura proprio per compiere, per essere il protagonista di un'avventura individuale.
Per essere là dove le cose accadono.
Certamente, e poi registrarle con la telecamera e poi comporle in un racconto da condividere, da offrire agli altri che non potevano compiere la mia stessa esperienza, ma che io pensavo erano comunque interessati a compierla, quindi erano interessati a sapere che cosa succedeva lontano dallo spazio nel quale, dentro il quale la loro vita prendeva forma.
Ecco, Gianluca Grossi, quindi dopo anni da reporter, proprio svolgendo la professione che sognavi fin da bambino e quindi quella che ci hai spiegato di essere sul posto per condividere una narrazione, hai deciso di cambiare registro perché hai scelto di scrivere un romanzo. Questa decisione, questa necessità di cambiare registro è dovuta a un momento di passaggio esistenziale o alla necessità di un diverso tipo di narrazione?
Sì, direi di sì. Direi che è la conseguenza della ricerca di un modo a me più consono di raccontare la vita e la realtà. Credo che sia il frutto di una serie di pensate, no? Con le quali mi sono confrontato per giungere a trovare un modo che mi corrispondesse per raccontare l'essere umano, cioè me stesso, i miei simili e le azioni di cui sono capaci. Come reporter impegnato in zone di guerra, di conflitto, di disastri, dove la violenza si scatenava costantemente, ho accumulato un numero di esperienze immenso. Ho visto e osservato l'essere umano compiere le azioni di cui si rende capace nell'istante in cui è lasciato libero di scatenarsi. E in guerra l'essere umano si presenta a chi lo osserva in una, direi, trasparenza radicale. Soltanto in guerra, e forse in qualche rara, altra rarissima occasione della nostra vita, soltanto in guerra l'essere umano diventa, ci permette di guardargli dentro, diventa possibile guardargli dentro oltre ogni ipocrisia, oltre ogni sotterfugio al quale ricorriamo per bene o male convivere con gli altri.
Anche perché la guerra tira fuori il peggio dell'umano.
Il peggio e il meglio.
Anche il meglio.
Gli estremi, che poi sono gli estremi di un cerchio, e quindi esistono o non esistono e sono ovunque. Ovunque. In guerra gli estremi cessano di essere estremi e giungono a coesistere in una sorta di possibilità. Cioè il peggio e il meglio di cui siamo capaci diventano l'espressione di ciò che è possibile fare. E per arrivare a considerare davvero il nostro agire in guerra è indispensabile congedarci dalle categorie alle quali siamo soliti ricorrere, il bene, il male, la morale. Ricorriamo a queste categorie perché sono le ultime, le sole che di fronte a uno scatenamento della violenza, al disorientamento, allo spaesamento che la violenza, in particolare della guerra, produce, queste categorie sono le sole che ancora ci offrono un minimo di possibilità di orientamento nella realtà. Sono un fragile come sé stante, che ci permette di orientare la nostra navigazione. E quindi diciamo questo è bene e questo è male. Osservato all'interno della guerra, l'essere umano è ormai lontano da queste categorie. Per capire chi diventiamo in guerra è indispensabile rinunciare a queste categorie, perché esse costituiscono un freno, un limite che ci poniamo, oltre il quale però c'è ancora molto, moltissimo da capire. Limitarsi alla distribuzione del ruolo dei buoni e dei cattivi impegnati dentro una guerra, ai belligeranti che si fanno la guerra, porta a costruire un muro, e che è un muro, per tornare alla parola consolazione, è un muro che produce consolazione. Noi pensiamo che giunti lì è finita, ci sono i buoni e ci sono i cattivi. In realtà c'è molto altro di cui compiere esperienza. Oltre questo muro, cioè al di là delle categorie del bene e del male, noi riusciamo a cogliere, a prendere la misura del possibile. Riusciamo a capire che all'interno del catalogo delle azioni dell'essere umano tutto è possibile. E questa esperienza si compie in guerra.
Quindi in situazioni estreme saltano tutte le categorie attraverso le quali leggiamo la realtà nella vita quotidiana, in una normalità che ci può appartenere appunto nella vita di tutti i giorni, e si assumono altri parametri.
Assolutamente. Credo che se vogliamo davvero capire non le ragioni di una guerra piuttosto che dell'altra, o le ragioni di una parte belligerante piuttosto che dell'altra parte belligerante, se vogliamo capire oltre la spiegazione politica o geopolitica, strategica, militare, tattica, eccetera, se vogliamo capire davvero, allora ecco che dobbiamo dare il benvenuto a quella parola di cui parlavamo prima, l'inquietudine. Se noi accettiamo di essere accompagnati da questo sentimento che ci scuote dal profondo e che a volte addirittura arriviamo a percepire come minaccioso, se noi accettiamo di essere accompagnati dall'inquietudine, quindi da qualcosa che rinuncia a qualsiasi punto di riferimento, ecco che compiamo all'interno della guerra un'esperienza che riguarda l'essere umano in sé, cioè l'essere umano sottratto all'assegnazione del ruolo dei buoni oppure del ruolo dei cattivi, all'assegnazione dell'appartenenza a questo popolo piuttosto che a quest'altro popolo, all'assegnazione del battersi per questa causa piuttosto che quest'altra causa.
Facci un esempio di un personaggio che, o una persona, un incontro che hai fatto durante il tuo lavoro sul posto di guerra e che magari ti ha aiutato ed è stato estremamente generoso nei tuoi confronti, ma magari anche lui aveva ucciso, ad esempio.
Io sapevo di avere un autista che in un'occasione ha compiuto una manovra con la sua automobile che ha evitato che noi finissimo crivellati cioè io, l'autista e un collega francese, finissimo crivellati di pallottole. Ora, io provai un'immensa gratitudine nei confronti di questo autista e provai davvero il sentimento che qualcuno può provare soltanto nei confronti di qualcuno che
ti salva la vita.
Proprio così. Quando venni a sapere, perché lo venni a sapere soltanto dopo, che quando non faceva l'autista, quest'uomo era considerato un cecchino eccellente. Io mi trovai di fronte a due possibilità. Fingere di non averlo sentito, quindi fingere di non disporre di questa esperienza, cioè di non conoscere quest'altro lato del mio autista che mi aveva salvato la vita, oppure consegnarmi all'esperienza sconosciuta, all'avventura sconosciuta che approfondire questa conoscenza avrebbe sicuramente prodotto. Potevo finire in pezzi, potevo finire con l'odiare quest'uomo, avrei potuto, non lo so, denunciarlo, ma a chi in guerra? A quale polizia? A quale autorità? Sì, venni a sapere che quest'uomo faceva il cecchino e sparava su tutti. Non faceva distinzione fra combattenti e civili, aveva la sua postazione che guardava su uno stradone, su un viale che costituiva per gli abitanti di un quartiere il percorso obbligatorio per accedere a dei viveri. Questi abitanti di un quartiere dovevano attraversare il viale per accedere e ricevere dei viveri e poi tornare indietro. Ed è su questo viale che il mio autista puntava il cannocchiale che aveva montato sul suo fucile di precisione. Ecco, io accettai di consegnarmi a questa informazione supplementare che riguardava quell'uomo per il quale, nei confronti del quale provavo una sconfinata riconoscenza. E non fu un viaggio facile e nemmeno breve. Impiegai anni per venire a capo di ciò che avevo scoperto e per in fondo concludere con un pensiero fragile ma almeno definitivo per il momento, concludere ciò che io pensavo di quella persona. Ebbene, io arrivai a non escludere che, messo nelle circostanze necessarie e sufficienti, come si dice, quindi calato dentro quella stessa realtà, non potevo escludere che io stesso, avrei fatto la stessa cosa.
Tra l'altro, pensando proprio al fatto che vengono a mancare le categorie di riferimento e ci si affida ad altri parametri, credo in quei momenti di condivisione di situazioni così estreme, così forti, così potenti, anche un incontro di pochi minuti, crea un legame tra chi si sostiene, tra chi salva l'un l'altro la vita. Anche questo credo che sia un fattore importante.
Certamente, e ti dirò di più, Michela, è una delle tante trappole che la guerra ci tende. Vedete, se la guerra fosse davvero e soltanto un'esperienza terrificante, rivoltante, avremmo già smesso di farla da tempo. Se lo fosse davvero, i giovani, gli uomini e le donne anche, perché ci sono anche delle donne che combattono. Quindi gli esseri umani che finiscono in prima linea, nelle trincee, appena avuta percezione della guerra, dovrebbero gettare le armi, dovrebbero fare dietro fronte, tornare nelle loro case, alle loro famiglie.
Però è vero che non si può farlo.
Beh, si potrebbe fare. È possibile farlo. Certo, è una scelta radicale. Qualsiasi scelta radicale comporta dei rischi, altrimenti non sarebbe una scelta radicale, sarebbe troppo facile. Si può fare, si può fare, si potrebbe fare. Perché non si fa? La spiegazione alla quale normalmente ricorriamo, e per carità è giustificabile e comprensibile, è quella che c'è una legge della guerra, quindi in guerra c'è la legge marziale. Chi torna indietro viene processato. I matti di guerra, gli scemi di guerra della prima guerra mondiale, cioè i poveri giovani che improvvisamente si alzavano uscivano dalle trincee, vagavano nei campi della Francia, delle Fiandre, eccetera, perché impazziti, venivano catturati e fucilati come dei disertori. Evidentemente la medicina non aveva fatto ancora i progressi che ha fatto nel frattempo, non conosceva la sindrome da stress post-traumatico, eccetera, eccetera. Ma diciamo, un soldato disertore viene processato, incarcerato o messo al muro. Questa è la prima cosa. Poi non si fa perché nei confronti dei propri commilitoni, non si fa nei confronti della popolazione civile che resta a casa, che figura fai? Queste sono spiegazioni superficiali. La guerra ci concede di compiere un'esperienza molto più profonda ed è l'esperienza del cameratismo, la camerateria, l'amicizia che nasce fra persone totalmente sconosciute, fra classi sociali diverse. In guerra anche i giornalisti compiono un'esperienza, compiono una serie di esperienze che sono di tale intensità e di tale genuinità e così nette, che paragonate alle esperienze che compiamo nella vita di tutti i giorni, quando viviamo per fortuna in pace, sono immensamente superiori. Vedete, in guerra si compie l'esperienza che definirei della verità. Cioè, non ci sono più bugie in guerra. La paura è paura, l'odio è odio. La violenza è violenza. Lo sguardo del cecchino, la mira del cecchino è mira del cecchino. Il gesto di privare di vita qualcuno è ciò che la guerra richiede. Quindi ecco questa esperienza, questa serie di esperienze che la guerra concede di fare e che altrimenti non compiremmo mai. E sono queste esperienze che tengono i combattenti nelle trincee. Il fatto che non hanno più voglia di tornare alla vita di prima, perché è ormai considerata una vita posticcia rispetto alla vita, come dire, autentica che si vive in guerra. Nessuno ha più voglia di tornare al teatrino al quale tutti ci prestiamo nella vita di tutti i giorni, in pace. Ecco una delle tante trappole che la guerra ci pone, e queste trappole vanno raccontate da come giornalisti, come reporter, se vogliamo che il nostro racconto dica qualcosa che vada oltre il muro dei buoni e dei cattivi, di chi sta dalla parte della ragione e chi sta dalla parte del torto. Se vogliamo anche attraverso il racconto giornalistico produrre per chi sta a casa, per chi è lontano dalla guerra, un racconto che fornisca una conoscenza di che cos'è la guerra. La guerra è anche quello che ho appena raccontato, per quanto terrificante ciò possa sembrare.
E allora tratteniamo per un attimo il respiro con un brano musicale che però sempre in questo ambito tematico ci porta, perché Brother in Arms è un brano che ti piace.
Tengo moltissimo a
Dire Straits.
Tengo da sempre moltissimo a questo brano per due motivi. Il secondo forse lo posso raccontare dopo il brano. Il primo è perché racconta la storia di un soldato morente. Questa è una canzone dell'85. Si pensa che si riferisca alla guerra dell'82 della Gran Bretagna contro le isole Malvine in Argentina. E questo soldato morente racconta della sua amicizia, Brothers in Arms, della sua fratellanza con i suoi commilitoni.
Ed è proprio quello
ecco
di cui stavi parlando.
L'esperienza di cui parlavo. Si congeda ormai morente dai suoi fratelli in armi.
Brother in Arms.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be. Someday and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the thank you. bid you farewell. Every man has to die, but it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Notizie in lingua facile. In Medio Oriente la situazione è delicata. Ieri Iran e Stati Uniti hanno detto che ci sarebbe stata una pausa dalla guerra per 2 settimane. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per far passare le navi. Questa era una condizione degli Stati Uniti per fermare la guerra. La posizione dell'Iran sullo stretto di Hormuz non sembra chiara, anche perché Israele ieri ha bombardato in maniera pesante il Libano. Per ora, quindi, le navi fanno ancora fatica a passare dallo stretto di Hormuz perché ci sono delle mine, cioè degli esplosivi. Il segretario generale dell'organizzazione militare NATO, Mark Rutte, e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si sono incontrati. Donald Trump ha detto a Mark Rutte di essere deluso dai paesi membri della NATO perché non hanno aiutato gli Stati Uniti quando ne avevano bisogno. Mark Rutte ha detto ancora che ammira Trump e pensa che l'attacco all'Iran da parte degli Stati Uniti ha reso il mondo più sicuro. Ieri sera a Zurigo tante persone hanno partecipato a una manifestazione contro la guerra in Medio Oriente. La manifestazione è stata organizzata dai partiti di area politica di sinistra, ovvero il Movimento per il Socialismo e il Partito del Lavoro. La polizia aveva dato il permesso e non ci sono stati problemi di nessun tipo. La deputazione ticinese è formata da deputate e deputati ticinesi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati a Berna. La deputazione incontrerà la consigliera federale Karin Keller-Sutter nel mese di giugno. Il Consiglio federale ha deciso di non cambiare il calcolo della perequazione intercantonale, cioè di come vengono distribuiti i soldi tra i cantoni. Con un cambio nel calcolo, il Canton Ticino avrebbe ricevuto 9 milioni di franchi in più all'anno. Il Consiglio di Stato ticinese non è d'accordo con la decisione del Consiglio federale. La deputazione ticinese parlerà anche di questo tema con Karin Keller-Sutter. Nei giorni scorsi, alla dogana di Chiasso Brogeda, sono state controllate più di 1.600 automobili. C'erano molti turisti che viaggiavano attraverso la Svizzera per le vacanze di Pasqua. 190 persone hanno preso una multa di 200 franchi perché non avevano la vignetta dell'autostrada. Poi hanno anche dovuto comprare la vignetta.
Sempre Michela Daghini in vostra compagnia con il nostro ospite oggi che è Gianluca Grossi, collega, giornalista, reporter indipendente da molti anni dalle zone calde del conflitto in Medio Oriente e anche in altre aree del mondo. Ha raccontato i fatti, ha raccontato le logiche che ruotano attorno alle situazioni di guerra, ci stava raccontando la visione che si acquisisce in situazioni estreme, come cambiano le relazioni, le categorie, i punti di riferimento. Ci stanno arrivando anche diversi messaggi che vorrei condividere con te. Ci diamo del tu naturalmente perché siamo colleghi e ricordo a chi vuole scriverci le proprie impressioni o domande a Gianluca Grossi 076 321 11 13. Ci scrive Doris, trasmissione intensa, è possibile pensare che ogni guerra ha per i coinvolti un problema di timing. Noi occidentali solo 80 anni fa siamo stati tutti coinvolti subendo il tentativo di un dittatore di prendere in mano il mondo. Adesso si può leggere tra le righe che il Medio Oriente per religione e tanto altro si trovi a dover cambiare tanto. Si può sperare che succeda prima che da noi, dove gli occidentali hanno sempre sparato, colonizzato per avere il controllo della situazione mondiale, si potrà condividere allo stesso timing. E poi Rita ci fa molti complimenti che sono imbarazzata a leggere e poi ci dice quanti pensieri ci crea insieme al suo ospite. Oltre al contenuto molto toccante c'è il modo in cui viene raccontato e questo mi fa pensare a quello che la signora Letizia, era l'ospite di ieri, Letizia Bolzani, aveva detto ieri sul modo di leggere il tono, la voce, le pause. Quindi è riferito alla tua narrazione, Gianluca, che bello davvero, grazie. Vuoi reagire a questi messaggi?
Ringrazio le persone per l'attenzione che ci stanno riservando. Spero di consegnare dei pensieri, ma senza impensierire nessuno. Ecco. Pensare, ma senza impensierirsi, perché è già qualcosa di diverso. Grazie per l'attenzione, davvero sono molto riconoscente.
Siamo davvero molto riconoscenti a questi nostri ascoltatori, sempre a voi ascoltatori che ci seguite con attenzione anche quando siete critici e anche quando non lo siete, sempre e comunque. Una trascurabile inquietudine è il titolo del romanzo di cui stiamo parlando, è il primo romanzo di Gianluca Grossi che si è sempre dedicato alla saggistica o al reportage di viaggio sulle zone calde, dalle zone di conflitto. Dicevamo che il protagonista è Magnus Rost, che chissà come mai un po' t'assomiglia, è un giornalista anche lui. Una delle questioni che accompagna questo romanzo e che ha attraversato gli anni che hai passato sul fronte riguarda una doppia chiave di lettura della vita che forse si può alternare o forse ci può mettere sempre in discussione, sempre in un ambito di inquietudine, ovvero lui si chiede se la vita si possa scatenare di colpo nei nostri confronti e metterci in ginocchio. Lui viene licenziato di colpo, non viene licenziato, viene demansionato e la vita comunque per lui cambia improvvisamente e completamente, oppure se comunque qualsiasi cosa accada la vita farà ciò che vuole di noi. Sono due visioni che gli arrivano da due genitori che la vedono in modo diverso forse, ed è un interrogativo che lui si porta dietro.
Assolutamente, sì, è parte del suo carattere divertente. Io non è un libro sulla guerra, è una storia diversa. E ho la fortuna di avere alcuni lettori che mi hanno scritto, anche mi hanno detto, che si sono divertiti.
Perché c'è anche molta ironia.
Certo, il narratore esercita un'ironia spietata nei confronti del personaggio principale. E senza ironia non c'è vita, e questo lo riconosco io per primo, in particolare senza autoironia. Ecco, ma l'ironia del narratore nei confronti del personaggio è una forma anche di...
come di autoironia. Dire,
sì, di autoironia, perché in fondo dicevi, ma questo personaggio ti assomiglia, ma mi assomiglia come può assomigliarmi la lista della spesa, che può dire tutto e nulla di me. Dipende dal punto di vista.
Diciamo che si pone le domande che tu gli hai posto.
Assolutamente, ma io non rifiuto l'idea che il personaggio possa assomigliarmi, anzi mi piace moltissimo. Ora, Michela, per tornare alla tua sollecitazione, risponderò in questo modo. Siamo innanzitutto figli di chi ci ha messo al mondo. Siamo la nostra, diciamo, la prima definizione che possiamo dare di noi stessi è di essere stati messi al mondo da qualcuno. E questo, scusate se è poco, è tantissimo. È una parte che determina o comunque dà forma alla nostra vita, alla nostra esistenza in una dimensione che credo molto spesso ci sfugge perché vogliamo che ci sfugga. Se pensassimo davvero e con una certa regolarità a quanto dei nostri genitori è in noi, rimane in noi, cominceremmo a considerare con un certo scetticismo la convinzione di essere le persone che siamo volute diventare. Ora, Magnus Rost dice: io sono figlio dell'intuizione apocalittica nei confronti di ciò che la vita avrebbe riservato a me, che esprimeva mio padre. Il padre, il papà di Magnus, guardava alla vita come a una minaccia sempre sul punto di scatenarsi. Innanzitutto aveva la certezza che si fosse scatenata su di lui, perché il papà del protagonista, che lavorava all'ufficio delle imposte, nonostante si fosse impegnato in ogni modo, non aveva mai ottenuto la promozione che riteneva gli spettasse di diritto. Ora, come tutti i genitori, credo, facciano, aveva poi proiettato questa sorta di convinzione che il destino ce l'avesse con lui e con il Rost, e quindi anche con suo figlio, l'aveva proiettata sulla sua creatura. La madre, invece, guardava alla vita come a una manifestazione inevitabile di cose, di accadimenti. E dice, la vita fa... diceva, quando il protagonista era piccino, diceva, la vita fa ciò che vuole. Ecco che nel protagonista queste due anime sono in continuo, rapporto. Si interrogano continuamente e quando una sembra spuntarla sull'altra, ecco che accade qualcosa che invece dà ragione all'altra, che torna ad avere il sopravvento sulla prima. Chi siamo davvero? Quale parte ha nella nostra esistenza la necessità? Cioè, accade qualcosa nella nostra vita per necessità? Questa è una grande domanda. È una domanda che possiamo solo affrontare, ma non credo che esistano risposte a questa domanda. Quanto è necessario di ciò che accade nella nostra vita? E sull'altro versante, che cosa possiamo fare della nostra vita? Qual è la libertà che ci viene concessa? Il protagonista del romanzo, Magnus, a un certo punto matura una sua idea e dice: vuoi vedere che nell'istante medesimo in cui usciamo dal ventre materno e veniamo messi al mondo, accendiamo un'aspettativa, accendiamo una attesa. E ciò che faremo della nostra vita sarà o cercare di corrispondere a questa attesa che si è accesa nell'istante in cui abbiamo respirato per la prima volta, oppure fare di tutto per ignorarla. Questo è il pensiero che prende forma ad un certo momento della narrazione nel protagonista. E da lì poi accadranno delle cose che potranno più o meno dargli ragione, incoraggiarlo a continuare su una strada piuttosto che sull'altra.
È un po' l'antico interrogativo: siamo padroni della nostra vita o siamo semplicemente nelle mani di un destino già scritto? La vita comunque farà ciò che vuole di noi, ciò che quell'aspettativa ha previsto.
Sì, e c'è il destino, può essere scritto anche con la D minuscola. Perché davvero possiamo considerare destino anche soltanto degli atteggiamenti, delle posture, dei piccoli tic che ereditiamo dai nostri genitori. Ma se ci mettiamo a considerarli, se ci prendiamo il tempo, come io credo, ho deciso di fare, ho deciso di concedermi il tempo per riflettere su queste cose, su questi argomenti. E lo sto facendo e mi diverto moltissimo. Ma vedi, Michele, il destino, con la D maiuscola, è tutto ciò che ci ha influenzati. Durante il tempo trascorso con i nostri genitori, se abbiamo avuto la fortuna di trascorrere del tempo con i nostri genitori, quando ancora qualche giorno fa qualcuno mi diceva: sei tutto tuo padre. Dico: ma come? Ma sì, come stai seduto, come tieni le mani sul tavolo.
Vai, mi sono accorta che sono le 12, quindi ti lascio finire la...
Ecco, la niente, semplicemente poi... basterebbe questo per interrogarci su quanto delle persone che siamo sia farina del nostro sacco, per dirla semplicemente, oppure qualcosa di ereditato.
Che bello, infatti ero rapita in questa riflessione cosmica. Sempre in vostra compagnia, Michela Daghini al microfono con Gianluca Grossi, nostro gradito ospite. Oggi stavamo riflettendo sulla vita, fa ciò che ha previsto e che vuole di noi, o possiamo in qualche modo cambiarla, e quanto il vissuto anche dei nostri genitori, secondo le nuove frontiere dell'epigenetica, noi ci portiamo dietro anche il vissuto dei nostri genitori nel DNA, dentro al nostro corpo, le loro paure, i loro timori, le loro aspettative, le loro sofferenze, le loro gioie, per cui quanto pensiamo essere nelle nostre mani, magari invece già molto profondamente condizionato da ciò che ci ha preceduto, no? E quando dicevi anche assumere le posture, alcune espressioni, alcuni modi di fare dei genitori, significa che comunque qualcosa ci è stato trasmesso, che lo vogliamo o no, che ce ne rendiamo conto oppure no.
Certamente. Trovo che ne hai dato una descrizione precisa e davvero assolutamente comprensibile, e per questo ti ringrazio, perché sulla base di questa tua descrizione io posso indicare ciò che, detto questo, mi interessa in modo particolare e che nella trascurabile, nel volume La trascurabile inquietudine, prende il suo spazio. Detto questo, su ciò che noi prendiamo o che in noi è già trasmesso da chi ci ha messo il mondo, eccetera, noi siamo in grado di individuare lo spazio della libertà. Detto tutto questo, considerato tutto ciò che noi ci portiamo appresso che non dipende da noi, ecco che arriviamo a capire molto meglio tutto ciò che costituisce lo spazio all'interno del quale la libertà che ci è data, può esprimersi.
Quindi quanta libertà abbiamo in realtà?
La quantificazione è la conseguenza della decisione che ciascuno di noi prende in relazione all'utilizzo che intendiamo fare della libertà. Quanta libertà abbiamo? Beh, direi infinita, se decidiamo di essere accompagnati dalle conseguenze che l'esercizio della libertà comporta. Essere liberi ha un prezzo, ci presenta un conto da pagare, evidentemente. Più desideriamo essere liberi e più questo conto diventa salato. Ora vediamo che la dimensione di questo conto da pagare, beh, dipende da noi. Siamo pronti a pagarlo, abbiamo le risorse per pagare questo conto, per pagare il prezzo della libertà? Beh, la risposta dipende da noi. La libertà esercitata a un grado, non direi ancora massimo, ma comunque ad un grado elevato, conduce innanzitutto alla solitudine. Non è poco. Non ne sono capaci tutti.
Sono arrivati altri messaggi per continuare la riflessione proprio sulle tematiche che stai affrontando con noi. Buongiorno, Grossi è in gamba, preso da suo papà. Parlare di guerra.
Cosa dicevo? Io ringrazio questa persona, ma cosa significa ha preso da suo papà? Innanzitutto è una frase che mi commuove perché ricorda mio papà, Plinio, che non c'è più, ma evidentemente, quindi ringrazio proprio per ricordare mio padre, ma ringrazio anche per confermare ciò che dicevamo prima, Michela. Siamo anche coloro che ci hanno messi al mondo e lo resteremo finché la memoria di coloro che ci hanno messo al mondo sopravviverà in qualcuno. È inevitabile, ma trovo che sia anche bellissimo. Ma è una dimensione che, a mio parere, è importante indagare, anche soltanto dal punto di vista letterario.
Indagare l'inquietudine sempre. Comunque prosegue il nostro ascoltatore Danilo. Parlare di guerra, pur con tutti i rischi che si assume lui, il reporter, essere invece in prima linea al fronte con la decisione presa purtroppo da altri, la differenza è enorme. Grazie a entrambi. Grazie a lei, Danilo.
Sì, grazie infinite.
Quindi questa idea che comunque essere sul fronte come reporter può essere una scelta, ma esserci con le armi mandato da qualcuno non sempre è una decisione che abbiamo nelle nostre mani. Tu dicevi certo si può disertare.
Noi subiamo le nostre stesse decisioni inconsapevolmente. Voglio dire, ci sono persone che finiscono al fronte perché sono costrette a finire al fronte, perché stanno facendo il servizio militare, sono di leva, sono dei riservisti, eccetera, eccetera. No? Questo è inevitabile. Come dicevo prima, c'è sempre la possibilità di rifiutarsi. Tuttavia, bisogna essere nelle condizioni di individuare la necessità di rifiutarsi. Ecco, molto spesso le persone, io ho quasi sempre soltanto incontrato persone che combattevano in un modo o nell'altro perché erano convinte che si dovesse combattere. Erano convinte della necessità della scelta che avevano fatto, quindi della guerra che combattevano, dello scontro al quale partecipavano. Ma concedendomi il tempo di frequentare quelle persone e poi accumulando sempre più esperienze, quindi ragionandoci sopra, io sono giunto a capire che ciò che quei combattenti consideravano una scelta maturata indipendentemente, era in realtà la conseguenza di un condizionamento al quale erano stati esposti ripetutamente e che In modo inevitabile non poteva che portarli a credere che andare in prima linea fosse la sola decisione sensata da prendere. Ecco, quindi credere, come anche oggi di fronte al conflitto che è appena stato ricordato e attualizzato dal notiziario. Se io andassi in Israele e chiedessi agli israeliani di spiegarmi per quale motivo ritengono che affrontare militarmente l'Iran sia la sola decisione da prendere, otterrei tutta una serie di spiegazioni che apparentemente suonano ragionevoli, quindi meditate. Se però ricorro alla mia esperienza, trascorro del tempo con loro, approfondisco, mi rendo conto che anche loro sono stati esposti comunque a un lavorio di preparazione che li ha spinti a credere quello. E questo funziona anche in Libano, fra Hezbollah, funziona in Iran, funziona così in qualsiasi guerra. Ogni guerra funziona, la guerra è sempre uguale, ciascuna guerra funziona allo stesso modo, la guerra è sempre uguale.
Tu sei stato sul fronte, sul posto, hai attraversato queste realtà, quindi certamente conosci un mondo e una realtà, dimensioni che a me, in quanto giornalista che non si è mai recata in questi luoghi, certamente non può conoscere. Però mi permetto da dire, per quello che leggo, per quello che sento, tutti gli individui sono diversi. Molti dei ragazzini che sono mandati dalla Russia a combattere credo che ne farebbero volentieri a meno, ma non credo che la loro rinuncia sarebbe pensabile. Credi che tutti siano comunque in qualche modo condizionati da una volontà comunque che li porta a combattere una guerra come se fosse giusto farlo?
Assolutamente sì, sono straconvinto. Per fare una guerra bisogna innanzitutto costruire il monumento all'anteguerra. Noi siamo circondati di monumenti che ricordano le guerre, ma ignoriamo tutti i monumenti, idealmente parlando, tutti i monumenti che sono stati costruiti per rendere la guerra possibile, per indurre le persone a credere che la guerra avesse un senso.
Però i primi ragazzi mandati in Ucraina non sapevano di essere mandati in guerra, no? Si parlava di una operazione speciale e loro dicevano di aver scoperto solo dopo di cosa si sarebbe
Certamente,
trattato.
Ma nessuno vuole andare in guerra sapendo a cosa va incontro. E quindi ci sono due modi per spingere le persone in trincea. Il primo è trasformare la guerra in qualcosa che la guerra non è, cioè una bella cosa. Qualcosa che vale,
la bellezza
in un
della
valore,
guerra.
In un valore, in un ideale, in un gesto eroico. Quante storie ci sono state raccontate per restare a questo conflitto al quale tu alludevi. Comunque c'è due modi. Il primo modo è trasformare la guerra in qualcosa che la guerra non è. Eroismo, gloria, coraggio, il valore della libertà, dell'indipendenza. Questo è il primo modo. Il secondo modo per spingere i giovani, i combattenti, in trincea è semplicemente tacere loro la destinazione finale, cioè non dire loro che andranno in guerra. È molto semplice. In questo modo se ne staranno tranquilli. Andiamo a un'esercitazione, andiamo a fare qualcosa. Improvvisamente sono ragazzini esposti al combattimento, quindi al fuoco che viene dall'altra parte, loro stessi costretti ad aprire il fuoco su persone assolutamente uguali, fratelli. Io consiglio, veramente mi sento di consigliare. Noi conosciamo tutti, niente di nuovo sul fronte occidentale, no? Io mi sono scritto invece il titolo, io leggo in tedesco, ma il titolo in italiano. Niente di nuovo sul fronte occidentale, ne ha fatto anche un film, il classico, no, di Erich Maria Remarque, va bene? Racconta la guerra di questi diciottenni, diciannovenni nelle trincee della prima guerra mondiale, la guerra di posizione, va bene? Meno conosciuto è un altro volume che ha scritto lo stesso Remarque, e in italiano il titolo è La via del ritorno. La via del ritorno, che è ancora più devastante del primo perché racconta la fine che fanno questi giovani soldati una volta tornati dal fronte, quando la pace è stata dichiarata, firmata, decisa. Che fine fanno i combattenti? Che fine fa l'eroismo che li ha sospinti in prima linea? Gli applausi della popolazione, gli urrà, gli incoraggiamenti, che fine fanno? Spariscono, finiscono in nulla, i reduci dalla guerra, i mutilati, i poveri ragazzi che non hanno più occhi, che hanno un buco al posto del naso, distrutti, quelli che ancora stanno in piedi, poi ci sono quelli che stanno soltanto sdraiati. Tutti coloro, gli eroi di prima, che prima si mandavano in trincea, una volta finita la guerra, si vogliono soltanto dimenticare, far sparire. La gente vuole soltanto non più vederli. Sparite, non vi vogliamo vedere perché ci ricordate non soltanto la violenza della guerra, ma la menzogna alla quale abbiamo ceduto e che noi stessi abbiamo ripetuto per indurvi al fronte. Questa è la guerra, spogliata di qualsiasi lato positivo, di qualsiasi ideale, di qualsiasi considerazione morale. Questa è la guerra. Un immenso raggiro, un terrificante sotterfugio.
In effetti vedo che all'ascoltatore che ci ha scritto prima adesso era stato aggiunto rifiutarsi magari in Russia puntini, quindi era riferito un po' al discorso poi che abbiamo affrontato, anche se non avevo visto ancora questo messaggio.
Sì, certo, ma io torno a ripetere, ma scusate, compiere una scelta di libertà non è decidere fra sushi o pizza. È qualcosa d'altro, stiamo parlando di qualcosa di serio. La storia è piena di figure che hanno scelto e che hanno pagato, spesso con la loro vita, la loro scelta. Sto parlando di qualcosa di serio. Quindi, vedete, oggi la libertà davvero è travestita da qualcosa che non è più libertà. Perché certo fingiamo di compiere delle scelte di libertà, ma sono scelte di comodo. Le scelte di libertà autentiche sono scelte radicali, con conseguenze spesso tragiche, drammatiche, pesantissime. Ecco, è questa la libertà di cui sto parlando, è questa la scelta di cui sto parlando.
Chiedo a Michele Buonasorta di scegliere gli annacci tra i brani che proporremo, perché a Gianluca Grossi piace particolarmente, quindi Raniero Madera, che sceglie la programmazione musicale, ce lo ha preparato.
Con cui andavo, carissimo Raniero, con cui andavo alle elementari.
Alle elementari,
sì. E siamo davvero, ci pensiamo tu sempre.
Poi c'è un messaggio che dice: complimenti grandissimo Gianluca, ti ricordo quando eri ancora piccolo con tua mamma, io prendevo sempre la posta davanti a casa tua, eri un bambino molto felice e molto educato. Mi ricordo tua mamma, una bellissima signora. Altri complimenti che non leggo, ma di cui ringrazio molto Aldo che ci sta scrivendo. E poi Monica, che aveva scritto: queste ultime parole di Gianluca mi trasmettono fisicamente un senso di verità per cui non trovo altre parole. Era un messaggio di una decina di minuti fa, quindi non so quale fosse la riflessione, forse era quella sul destino, il destino, la guerra, ciò che è già scritto, l'aspettativa forse. Comunque,
grazie infinite, ma vedi, se dovessi far partire una rivoluzione, io avrei il mio piccolo esercito al seguito e ne sono molto felice.
Allora gli annacci e poi torniamo a parlare con Gianluca Grossi.
Lettera da lontano, lettera da seguire le parole con l'indice di una mano. Lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera con pochi argomenti. Lettera dal carcere, lettera scritta da un minore, lettera che non capisci. se sei tu che non vivi o se è lui che non muore. Lettera di un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante. Lettera che ti penso, lettera che più che la guardo e più mi sembra senza senso. Lettera che sembra una canzone d'amore, lettera con troppi diesis e pochissimo cuore. Lettera per Silvia Baraldini, non servirà a niente ma almeno saprà che le siamo vicini. Lettera per chi ha solo rimorsi, da leggere a voce alta ma a piccoli sorsi. Lettera piena di guai, lettera per chi era in guerra e di lettere non ne riceveva mai. Lettera per mio figlio che mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie che non ha avuto un marito, ha avuto solo le doglie. Lettera a chi ha vissuto tutta la vita accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera che ha visto sparire insieme al sole, alla sua malattia, poco per volta tutte le sue illusioni. Lettera che si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, unico non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo che a 20 anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento. Lettera a Vasco Rossi, piace sentirgli dire che oggi è spento.
È sempre commovente questo brano di Iannacci. Ricordo quando c'era Paolo Iannacci qui in studio, si commuove sempre ovviamente quando il padre dice lettera a mio figlio, perché era proprio il momento in cui si invertono i ruoli, no? E il genitore diventa in qualche modo figlio e il figlio se ne prende cura, e lui si commuove sempre agli occhi lucidi. Ci sono diversi messaggi, tre messaggi che dissentono.
Ah, per fortuna.
Con Gianluca Grossi.
Bene, benvenuti.
Viva il dibattito.
Li aspettavo.
Sulla questione,
ma certo,
della Russia, e sostengono che non tutti coloro che vanno in guerra ci vanno perché credono nella guerra o perché comunque lo vogliono fare. Ecco, quindi c'è una parte di dissenso. Comunque stiamo parlando di questo libro, Una trascurabile inquietudine, il primo romanzo di Gianluca Grossi. Tra le varie tematiche che affronti, una è la libertà. È affrontata in modo molto ampio, in qualche modo l'abbiamo anche già toccata. Sì. E tra le altre tematiche c'è anche quella che riguarda la necessità di lasciare una traccia. È come se tu a un certo punto avessi sentito che riportare, fare il reporter, raccontare, narrare ciò che accade nei luoghi caldi, raccontare la guerra, è come se non ti bastasse più adesso e avessi sentito la necessità di affrontare in modo diverso questa narrazione, di soffermarti di più a riflettere su alcuni grandi temi che si sono imposti, alcuni li abbiamo affrontati. E c'è anche quest'idea del lasciare una traccia.
Sì,
e quindi
sì.
È come se tu ti chiedessi, in fondo, davanti agli orrori della guerra, sì, noi, a parte raccontarla, in che modo ci rendiamo utili, perché di fatto la possiamo raccontare ma non la fermiamo.
Sì.
E quindi la necessità di lasciare un segno, che è una questione che si pone anche Magnus, il protagonista, una grande questione.
Sì.
Lui infatti si sofferma anche molto su questo gesto violento di una donna che uccide il marito nel letto, ed è come se lui si chiedesse se in fondo questo è un modo per lasciare una traccia, o comunque
per lasciare
un segno, per ecco, assurdo, seppur
sì,
in negativo, nel peggiore dei modi possibili, ma in qualche modo
sì,
ha inciso
sì,
sulla realtà.
Sì.
Torniamo su quest'idea quindi
piacere,
del lasciare una traccia, lasciare
certamente
un segno, raccontare la guerra non ti bastava più.
No, non mi bastava più, e penso di avere il diritto di occuparmi anche d'altro. Il diritto anche, diciamo, nei miei confronti, per carità, nessuno mi ha mai costretto a fare nulla e a raccontare la guerra, l'ho sempre voluto fare per me stesso. Ma credo di, ecco, avere avuto già da sempre, e di avere oggi probabilmente con un'urgenza ancora maggiore, la necessità di riflettere su altri temi, o di prendere l'essere umano come argomento, come tema al quale dedicarmi, ma l'essere umano non necessariamente immerso dentro una situazione di guerra.
Questa mi scuso se ti chiedo
sì,
di dircelo in
certo,
breve tempo, perché siamo già arrivati
sì,
in un baleno, in
siamo
un soffio
a posto,
alla fine.
Peccato, e potevamo
però
continuare fino a domani, invitare tutti gli amici che ci ascoltano da casa
e aprire anche
tutti
il dibattito sulla
esatto,
Russia,
ma su tutto. L'importante è parlarsi,
certo,
discutere. E una parola, tutti quanti nella nostra vita, in un momento piuttosto che nell'altro, ci chiediamo: qual è la traccia, qual è il solco che abbiamo lasciato sul reale? Qual è la traccia del nostro essere passati di qua? È la domanda che si fa il protagonista del romanzo, Magnus Rost, e che credo ci facciamo tutti. Una trascurabile inquietudine, permettimi di segnalartelo, è stato edito da una piccola casa editrice indipendente della Svizzera italiana, Redea Publishing. Grazie Michela per la tua ospitalità.
Grazie a te Gianluca Grossi. Concludo dicendo che il messaggio prima, che si riferiva alle tue parole che trasmettono un forte senso di verità, era riferito allo spazio della libertà all'interno di ciò che la vita decide e all'eredità dei genitori che portiamo sempre dentro di noi.
Bene.
Gianluca Grossi, grazie per questo viaggio interiore profondo e denso, ricco di emozioni. Una trascurabile inquietudine, il romanzo di cui abbiamo parlato, è il tuo romanzo. Da Michela Daghini, grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia.